Laudetur Jesus Christus.
Sempre laudetur.
Ave Maria, carissimi teleradioascoltatori che ci state seguendo dalle frequenze radio e dalle pagine YouTube, dai canali YouTube e dalle pagine Facebook, ben ritrovati alla trasmissione Andare oltre gli inganni, che questa sera si unisce all'altra rubrica della professoressa Cristina Siccardi, Il piccolo resto. Io sono Esther da Pisa, lo dico perché ci ascolta dalla radio, qui con me c'è Dorotea da Roma, ovviamente la professoressa Cristina Siccardi dal Piemonte, e in più stasera abbiamo un ospite speciale, che è anche lei da Roma, la dottoressa Virginia Coda Nunziante. Ave Maria a tutte.
Ave
Ave
Maria.
Maria, Ave Maria Esther.
Allora, come sempre, il momento delle presentazioni, non ce ne sarebbe bisogno, ma è giusto e doveroso farlo. La professoressa Cristina Siccardi cura queste rubriche già da qualche anno, cura anche il suo sito ufficiale che è www.cristinasiccardi.it, dove potete trovare tutte le sue opere. Scrive anche per corrispondenza romana, ha altre rubriche, per esempio su Radio Roma Libera, sempre tratta dei santi, e anche scrive anche sul settimanale di Padre Pio, oltre che naturalmente scrivere per Europa Cristiana, che è il mensile diretto dal suo gentile consorte, che è il professor Carlo Manetti. Quindi potete trovare tante opere della professoressa in giro per la rete, e questa è una grazia. La dottoressa Virginia Coda Nunziante, che già conosciamo, è curatrice del libro che la professoressa Siccardi e lei presenteranno stasera. In più è stata presidente della Marcia per la Vita, e quindi la sua opera in difesa della vita è conosciuta. Per difendere la vita bisogna difendere anche la purezza. Stasera ne parleremo. Ecco, anche prima della diretta ci dicevamo con Dorotea, ma la purezza oggi esiste? Ci sono i marti della purezza, ma la purezza oggi esiste ancora fra i giovani? Che ne dici, Dorotea?
Ho paura proprio di no, perché? Perché manca a noi adulti, anche noi adulti, perché sì, i martiri della purezza non hanno età, non hanno tempo, non hanno età, ma se gli adulti restano a
Dorotea, il microfono, ti sentiamo male? Io la sento male. Voi la sentite bene? Chiedo scusa.
no, no, non si sente bene.
io mi
Prova a
sento
parlare.
Adesso
Adesso ti sento.
sì.
Sì.
Io mi sento.
Adesso sì, va bene.
Ok. Allora, dicevamo appunto, dipende da noi adulti, perché un bambino, se fin dalla tenera età, noi sappiamo di martiri della purezza, appunto, già a 5-6 anni, è vero, sono grazie speciali, ma venivano infuse anche da una famiglia credente, cattolica, che insegnava a pregare fin da bambini. E adesso questo non c'è più, c'è poco da fare, è colpa nostra, manca proprio un input. Ecco, noi dicevamo, io devo presentare questi due libri. Stasera si parlerà appunto dei martiri della purezza, no? Eccolo qui, a cura di Virginia Coda Nunziante, e poi parleranno lei con la Cristina Siccardi. Però noi vi abbiamo presentato l'anno scorso con la Virginia La moda cristiana nell'insegnamento della Chiesa. Se vi ricordate questo libro, ecco, Edizioni Fiducia, anche questo, e prendetelo se non l'avete ancora preso, noi l'abbiamo presentato l'anno scorso, perché è molto collegato, perché la questione della purezza dipende anche dalle mode che viviamo e come le viviamo noi. Io vorrei solo citare, tanto per ricordarvi, perché ne parlò proprio Virginia quando abbiamo fatto una diretta per presentare questo libro. Ecco, secondo la stilista inglese Mary Quant, diceva: "Amo la volgarità, il buon gusto è la morte, la volgarità è la vita." Allora, guardiamoci un attimo attorno e vediamo quello che sta succedendo. E qui già si parlava nel Novecento, no? Mi pare, Virginia. Ecco, ma questo per far capire quanto sia legato al concetto che oggi la purezza non si insegna più. Perché quello che è entrato nella testa è proprio questo, la libertà, una libertà però malvagia, una libertà falsa, una libertà che produce quello che stiamo vivendo nella società di oggi. Per carità. sempre in precedenza, quindi stiamo parlando magari anche proprio in quegli ultimi 100 anni, ma è questa la situazione che stiamo vivendo. Non c'è più il concetto proprio della purezza, e se tu ne parli, ti ridono in faccia. Allora, adesso noi abbiamo rubato questi minuti per permettere anche a voi di collegarvi, e a quanti stanno seguendo nella chat, vi chiediamo per cortesia di ascoltare e poi fare anche le vostre domande, sempre sull'argomento. Man mano noi mettiamo questi link in modo che voi possiate prendere questi libri, che sono veramente dei manuali, sono tastabili, sono piccoli, ma c'è veramente un contenuto prezioso. Passiamo adesso a voi la parola, grazie infinito per questo contributo, per questo aiuto, perché, ripeto, ne capisco e purezza.
Ti sentiamo male, Dorotea, eh? Aspetta un
Non lo
attimo.
so.
Adesso ho ripreso, ecco, sì. Ecco.
Ecco, dite voi dalla chat come si sente, perché io mi sento bene
No, adesso.
e ogni tanto si interrompe la voce di Ciantonella. Non so da cosa dipende.
Adesso ti sentiamo bene, poi lo risolviamo comunque. Comunque
Va bene.
abbiamo capito cosa hai detto. Ecco.
Ok, la tecnica sei tu, quindi la colpa è
Sì.
tua, punto e basta.
Ecco.
Bene,
Sì.
allora, quattro donne, e che volete, ragazzi?
Io le
Noi
suore, non dimentichiamo.
ringraziamo il cielo, ecco, infatti stavo aggiungendo anche le suore di Radio Buon Consiglio, che di purezza, grazie a Dio, se ne intendono e hanno fatto della purezza un'offerta gradita a Dio. Loro pregano per noi, loro pregano per noi, e quello che fanno, la loro stessa vocazione è per noi, ricordiamole sempre nella preghiera, mi raccomando, per le vocazioni. Grazie, a voi la parola.
Grazie Dorotea, grazie Esther e grazie alla dottoressa Virginia per essere qui questa sera per parlare di questo libro in particolare, Martiri della Purezza, che è davvero un manuale preziosissimo che ogni mamma, direi, dovrebbe regalare alla propria figlia. È un'idea eccellente per riuscire a scardinare veramente questo onda, questo tsunami di volgarità e di senso del non pudore, perché senza il pudore non ci può essere la purezza, è evidente. E il discorso è questo, ovvero noi siamo figli e nipoti ormai di coloro che hanno fatto il 68. Il 68 è stata la rivoluzione proprio, no, culturale di questo Occidente che voleva liberarsi non solo del passato, ma anche dell'autorità, delle gerarchie, l'autorità paterna, il docente che doveva diventare qualcuno che appunto era più compagno che professore. E allo stesso tempo queste mamme che si sono formate attraverso il cinema e attraverso le canzoni, questo non dobbiamo assolutamente dimenticarlo. Nel 1937 è stato inaugurato il complesso della Cinecittà di Roma. Ebbene, Mussolini già all'epoca aveva fatto mettere una scritta gigantesca dove c'era scritto la cinematografia è l'arma più forte e aveva assolutamente ragione. Il cinema ha formato ormai generazioni di persone e così anche il mondo della canzone e sappiamo bene le parole. E gli atteggiamenti, pensiamo agli anni 60, 70 con il cinema, l'ultimo tango a Parigi, tutto il discorso degli spogliarelli che erano all'interno dei film e tutto il turpiloquio che è entrato poi, no? Anni 70, 80, 90. Questo è formativo, non c'è dubbio. E le prime responsabili sono state proprio le madri. Con il loro modo di educare, con il loro modo di vestirsi. E ricordo negli anni 70 che c'era un'amica di mia sorella, appunto, alla quale la madre infilava nella borsetta le pillole. Ecco, allora noi vediamo che la moda e gli usi e costumi formano. Ed ecco che quindi, grazie a Virginia per donarci questo volume. E di cosa parla, Virginia, questo volumetto?
Ma questo volendo aggiunto, molto grazie infinite sia alle suore della Radio Buon Consiglio, sia Esther e Dorotea, e anche principalmente a te Cristina per questo invito a parlare oggi alla tua trasmissione, e, di cui sono molto onorata veramente. E grazie anche di aver partecipato anche tu al libro, perché il libro vuole essere quindi da una parte un ricordo di figure, di donne cattoliche, di come hanno saputo mettere al centro della loro vita una scelta ben precisa, che era la scelta di Dio, e che per questo sono riuscite anche a offrire la loro vita per questo, e per cui ecco un ricordo di queste figure. Dall'altra, l'aspetto più importante è che vuole essere anche di riportare alla luce degli esempi. Proprio perché oggigiorno, come dicevi giustamente adesso tu adesso, ma anche l'aveva accennato anche Dorotea prima, purtroppo quello che abbiamo intorno a noi, gli esempi che ci vengono praticamente dal cinema, dalle canzoni, dal modo di comportarsi, ma direi anche dalla letteratura, dalla moda, no? Come ha detto appunto anche Dorotea, dalla moda, ecco, tutte queste cose qui influiscono profondamente nella nostra vita e per cui, diciamo, formano le coscienze. Ecco, il libricino sulle matite della purezza vuole essere un antidoto a tutto questo, cioè vuole riportare invece degli esempi alle donne cattoliche, principalmente alle ragazze, degli esempi da seguire, degli esempi da imitare. Ma non solo per il fatto che queste ragazze o queste giovani donne sono chiamate ad offrire la vita, perché non per tutti diciamo, si giunge a questo. Però nella loro, diciamo, studiando la loro vita quotidiana, prima di arrivare poi al martirio, si capisce come vivevano una vita profondamente cattolica, profondamente ancorata sui valori, sulla famiglia. E come tutto questo, oggigiorno, purtroppo si è perso. Ed essendosi perso, poi dopo, diciamo, decadiamo in questa impurità, diciamo, della nostra società. Ma se uno invece ritornasse a questi valori e a improntare appunto la vita a uno sguardo più verso il cielo, e allora, e più che altro agli insegnamenti che ci sono stati dati, allora a questo punto cambierebbero molte cose e la società potrebbe prendere un altro cammino. E per cui questo libro vuole essere un po' questo, ecco, vuole essere uno stimolo a cambiare il nostro modo di vita, principalmente per coloro che ancora magari si avvicinano, no? E per cui non hanno ancora tutti gli strumenti, proprio ecco, aiutarle a riflettere a questo.
Ecco, quindi sono proprio degli esempi, delle testimonianze e anche non note, perché ci sono, no, delle testimoni, delle martiri che riguardano anche i tempi più vicini a noi, partendo da Sant'Agnese, che è la più antica, lei è proprio la protomartire delle martiri della purezza, no, Sant'Agnese? E poi piano piano appunto si arriva fino praticamente al Novecento. Ecco,
Questo proprio
sì.
sì, no, Cristina, proprio questo punto, il fatto del Novecento è quello che mi ha colpito moltissimo, devo dire la verità, affrontando questa tematica. Perché io pensavo così, da parte la Santa Maria Goretti, no, che penso che più o meno tutti conoscono e di cui si è tanto parlato, che le grandi martiri della purezza erano appunto dei primi secoli della Chiesa, no? Le martiri romane, come appunto Sant'Agnese e altre. Ma in realtà ci si rende conto di come il Novecento è stato un secolo profondamente segnato dalle martire della purezza. Solo in Italia, appunto, ne abbiamo quattro, no, almeno, poi probabilmente ci sono anche delle altre, perché poi non tutte magari state canonizzate o beatificate, però al momento sicuramente ce ne sono quattro, e di cui Santa Maria Goretti è la prima, ma le altre tre sono delle figure altrettanto straordinarie e che io anche non conoscevo prima. Adesso tu so che la conoscevi benissimo perché su Teresa Bracco hai scritto un libro, per
Sì,
cui no.
è vero, ho scritto un libro che tra l'altro appunto avevo anche consegnato nelle mani di Giovanni Paolo II quando l'aveva beatificata in Piazza Vittorio a Torino, perché era venuto proprio a Torino il 24 di maggio, il giorno di Maria Ausiliatrice del 1998, e in quell'occasione gli consegnai appunto la biografia di questa beata che, come dicevi tu prima, queste beate hanno una formazione cattolica. È evidente, cioè sono tutte giovani che hanno proprio respirato, vissuto, no, la fede cattolica e quindi l'amore per il rispetto del proprio corpo e addirittura la volontà proprio di preservarsi in questa magnifica virtù della purezza per amore di Cristo. E Teresa Bracco in effetti muore il 28 agosto del 1944. Siamo appunto nel Novecento. Era avvenuto un feroce rastrellamento da parte dei nazisti e quindi alcuni ufficiali avevano messo gli occhi sulle ragazze del luogo. Parliamo di Borgo Santa Giulia nell'Alta Val Bormida, quindi nel Cuneese, e Teresa aveva compreso quali intenzioni avevano questi ufficiali, e allora scappò in un bosco, ma fu inseguita da uno di essi e lei appunto rifiutò quella violenza, e la rifiutò tanto che l'ufficiale la strangolò e poi le sparò un colpo di rivoltella al cuore. E imbestialito del rifiuto di Teresa, addirittura le spaccò il cranio. Ebbene, lei era vissuta nei suoi pochi anni, perché è nata nel 24. Quindi siamo anche, no, nell'anniversario, il 24 febbraio del 1924, è proprio il giorno oggi. Non l'abbiamo fatto di proposito, ma è così, è nata il 24 febbraio del 1924, quindi siamo proprio a 100 anni dalla sua nascita e nel giorno suo. È qualcosa di, no, molto, molto significativo per questa nostra serata. E morirà appunto giovanissima, a 20 anni, 29 agosto del 44, a 20 anni. Eppure aveva già compreso che cosa significava vivere nella fede, vivere di fede e avere il timore di Dio, perché il pudore e purezza si accompagnano al timore di Dio, sono direi agganciati proprio a nodo stretto, no? Perché senza timore di Dio è chiaro che la tentazione è quella di esporre se stesse per piacere. La vanità è molto femminile, no? Quindi questa tentazione di piacere e per piacere l'altro sesso, ci si vende. Infatti ci sono poi i santi, ci sono dei santi che hanno parlato proprio di questo vendersi, perché ci si vende per piacere, tu vendi il tuo corpo anche solo con lo sguardo, no? Con la gestualità, con il modo di vestirsi, chiaramente, con degli atteggiamenti, tu ti vendi all'altro per piacergli. Ecco invece che Teresa Bracco aveva praticamente acquisito in tutto e per tutto l'insegnamento di chi? Di San Domenico Savio, un altro ragazzo, un altro giovane che aveva fatto un proponimento molto forte per la sua prima comunione, ovvero aveva promesso a se stesso la morte, ma non peccati. E Teresa Bracco ha proprio, no, sottoscritto, vissuto fino alla morte questo modo di essere. Alla scuola di Don Bosco, San Domenico Savio era stato un puro, un grande puro, e che aveva testimoniato questa purezza ai suoi compagni, e Teresa ha fatto lo stesso e addirittura è arrivata alla palma del martirio. Io ho apprezzato moltissimo nel libro che tu hai curato, Virginia, anche l'iconografia, perché è molto delicata, è molto bella agli occhi. E a questo proposito, vorrei proprio che parlassimo del discorso della purezza negli occhi. Se gli occhi si formano al brutto, all'impuro, è evidente che quegli occhi non lo saranno più puri. Dico qualcosa di sbagliato, Virginia?
No, assolutamente, anzi penso che hai perfettamente ragione ed è proprio per questo che la società di oggi è immersa nel brutto, è immersa nel brutto che porta poi dopo chiaramente all'impuro, ma questo a mio avviso è proprio la strategia del demonio, no? Per come, come dire, Dio, che è immagine stessa della bellezza, perché la bellezza è un attributo di Dio, eleva l'anima attraverso la bellezza, per cui attraverso una cosa bella che noi vediamo, che può essere un paesaggio, un quadro, un palazzo, qualsiasi cosa che è bello, immediatamente ci eleva l'anima perché ci riporta a chi ha fatto tutto questo, no? Per cui al creatore. Ecco, e invece chiaramente il demonio che vuole esattamente l'opposto, vuole invece tirarci verso il basso, e per cui tirandoci verso il basso, chiaramente anche facendoci peccare, è chiaro che propone una società in cui tutto porta a contemplare il brutto,
Ecco,
l'orrido,
sì.
l'orrido nell'arte, l'orrido nell'abbigliamento, no? Basta pensare alla moda di oggi, no? Ma tutto quello che riguarda ciò che oggigiorno crea l'uomo, quasi tutto, salvo rare eccezioni, quasi tutto è brutto, no? Purtroppo anche gli edifici religiosi, no? Quanto spesso vediamo, no? Così come quando noi entriamo, perché anche i turisti vengono a vedere, non so, qui a Roma le belle chiese, ma perché immediatamente appunto, si vede che c'è uno spettacolo proprio, no? Da vedere, uno spettacolo che, come dire, che ti fa capire la grandezza di Dio, la magnificenza di Dio. E invece tutto quello che riguarda l'architettura di oggi, invece, ecco, ti allontana da tutto questo, no?
Certo, quindi la bellezza eleva, mentre la bruttezza ti schiaccia verso il basso e ti imbruttisce. Quindi vedendo il brutto, sentendo il brutto, ti imbruttisci
Certo.
no, e non riesci più ad elevare lo spirito, l'anima. E
Esatto. In
ti
questo senso.
preclude, in qualche modo ti ingabbia, no? Ecco.
Assolutamente.
E non ti permette di aprirti agli orizzonti delle meraviglie, ad esempio, del creato. Perché, come dicevi tu, il creatore, no? È colui che ha fatto tutto bello e tutto buono. Poi è arrivato il demonio, il grande tentatore, che ha corrotto tutto questo. Lo ha corrotto, però è arrivato Cristo, che attraverso il suo sangue noi possiamo di nuovo rifarci, posso dirlo perché forse come termine ci sta bene, possiamo rifarci una verginità,
Certo,
giusto, Virginia?
assolutamente, assolutamente, no? Quando si parla di, per esempio, no? Anche di una Santa Maria Maddalena, no? Per esempio, lei certamente, no? Si è rifatta la sua verginità perché questo tutto è possibile a Dio, no? Per cui non è quello il punto è proprio del rielevare l'anima che con lo sguardo, no? Si rivolge, a Dio. Su questo, proprio in questi giorni, ho ascoltato una conferenza estremamente interessante di un esorcista molto famoso in America, Ritter Gerd si chiama, che ha fatto una conferenza proprio, figurati, nella cattedrale di San Patrizio. 15 giorni prima, dopo tutto quello che è successo, di quella cosa scandalosissima, no, che è avvenuta nella cattedrale. Ebbene, per una cosa estremamente appunto interessante che lui come esorcista ha detto, che tornando sul fatto appunto della purezza, di come oggigiorno la maggior parte delle possessioni diaboliche provengono dalla pornografia. Per cui diciamo come appunto la mancanza di purezza, la corruzione dei giovani su questo è proprio, lui diceva, un'opera del demonio sistematica, perché in quel modo lì lui prende molto più facilmente possesso dell'anima e non la lascia, non la lascia. Molto di più, se vogliamo, anche dell'orgoglio, no? Noi sappiamo che poi le due, diciamo, virtù per eccellenza della Madonna sono l'umiltà e la purezza, no? Perché è chiaro che il demonio ci tenta principalmente sull'orgoglio e la sensualità, no? Per cui l'impurità. Ebbene, oggigiorno forse quello che l'uomo certamente non è che è umile, è molto orgoglioso, però ancora di più l'uomo è impuro, perché proprio è trascinato sotto questo aspetto qui da questa grandissima tentazione che è dovuta ai mezzi che noi abbiamo, che i giovani hanno principalmente nelle loro mani, per cui i cellulari e tutto quello, computer, tutto quello che circola, i social, ecco, tutto questo è uno strumento di corruzione profonda. Pare che le indicazioni che vengono dalla Spagna, per esempio, un ragazzo su quattro sotto i 12 anni, sotto i 12 anni, ormai è già totalmente schiavo della pornografia. Per cui un ragazzo su quattro sotto i 12 anni. Per cui lui diceva questo, che questi strumenti qui, per cui la mancanza di purezza, purtroppo è il peccato oggigiorno più diffuso, che più corrompe gli animi e che poi più li incatena anche. L'incatena, perché la mancanza di purezza, per cui l'attrazione per la pornografia, per l'impurità, è un qualche cosa che ti prende profondamente. E questo, d'altra parte, lo diceva già Freud, in senso esattamente inverso di come diceva adesso questo padre Ritter Gerd, lo diceva già Freud, perché Freud già diceva, nel momento in cui noi corrompiamo i bambini, corrompiamo sotto il suo punto di vista, cioè, no, ma comunque diciamo, riusciamo a far arrivare ai bambini e per cui a fargli perdere la purezza, ebbene non la ritroveranno più per tutta la loro vita. È chiaro che poi appunto poi può intervenire il miracolo, no? Per cui anche una persona, però sono delle eccezioni, sono delle rarità, no? In questo senso, la normalità è che queste anime che vengono in contatto con l'impurità da molto giovani non usciranno mai più fuori.
In effetti, hanno questi dispositivi che permettono loro di entrare nel discorso appunto della pornografia già nell'infanzia praticamente, no? E in più dobbiamo anche ricordare questo, che avendo molte famiglie, esempi, hanno in queste famiglie, i bambini hanno famiglie disgregate, quindi dove esiste l'impurità in queste famiglie, dove ci sono i compagni della mamma, le compagne del padre, vivono questi bambini sotto tetti diversi, quindi perché poi sono separati, divorziati, genitori, eccetera, e quindi in questi contesti vedono anche i genitori che vivono in maniera impura. Perciò è proprio è qualcosa, direi, di terribile, perché
Terribile.
è una corruzione praticamente totale, che
Sì.
non viene solo dall'esterno, ma è addirittura all'interno delle loro case dove vivono. Ecco.
Infatti,
E,
È vero quello che dice appunto, mette Esther, probabilmente, no? Che di Santa Giacinta di Fatima, ed è proprio vero. E su questo vorrei anche ricordare sempre come da una parte l'apparizione di Fatima, che è importantissima perché la Madonna, anche lei stessa, dice che i peccati che maggiormente offendono di più Nostro Signore sono proprio quelli della mancanza di purezza, della mancanza di modestia, proprio delle mode indecenti. Ma vorrei qui ricordare anche le apparizioni di Quito, Cristina, perché
Certo.
le apparizioni di Quito, della Madonna del Buon Successo,
Sì,
sono
sì.
estremamente legate a questo tema,
Sì.
estremamente legate alla nostra epoca storica, e per questo a me vale la pena ritornarci sopra, vale la pena riflettere anche, no, su quello che la Madonna dice, quello che la Madonna fa vedere alla madre Mariana de Jesus, perché in fondo era nel 600, per cui sono tanti secoli fa, no? Però la Madonna già gli dice che ci sarà un secolo, no? Che sarà il secolo XX, in cui ci sarà una tale corruzione dei costumi, che dice non ci sarà quasi più nessun'anima vergine, dice, che è una cosa terribile, no?
Già.
I saranno tutti corrotti, non ci sarà più l'innocenza nei bambini, no? E poi fa anche, diciamo, un quadro terribile della Chiesa e dei sacerdoti, di come non ci saranno più anime consacrate che veramente mantengono la purezza. Insomma, per cui un quadro veramente molto forte. E chiede alle suore, no? Appunto alle suore di quel convento nel 600, di pregare e di sacrificarsi per noi, per
Sì,
questo secolo qui, cioè, ma per noi viviamo tutto questo dramma. Per cui io penso quanto la Madonna ci tiene, no, a questo, quanto questo,
certo,
no?
sì. Ed è significativo che tutto questo è arrivato attraverso la corruzione delle donne, con questo femminismo esasperato, no? Che non riguarda soltanto un discorso politico, ma è proprio un discorso che prende l'anima, perché quando tu corrompi il tuo corpo, corrompi pure la tua anima. E allora, se il peccato non è più peccato, ma diventa un qualcosa di cui farsi vanto, perché la donna libera, no, è quella considerata che può passare da un affetto all'altro e può scegliere e quindi può anche lasciare il marito se trova un'altra persona che le aggrada. Tutto questo è veramente la corruzione della donna che in maniera plastica e diretta va alla corruzione dei bambini.
Certo, è verissimo, infatti no, penso per arrivare alla corruzione della società intera bisogna corrompere la donna, no? E questo l'avevano già capito nell'Ottocento, no? E per cui effettivamente ci si concentra sulla corruzione della donna, e la corruzione della donna è avvenuta principalmente poi, no, attraverso queste mode, no?
Sì.
Attraverso il fatto di far uscire la donna dalla famiglia, da quello che è il suo habitat naturale, per catapultarla fuori e poi poterla corrompere nelle idee. Una volta corrotta nelle idee, poi la si corrompe nel modo di essere, di vestirsi, di comportarsi.
Sì,
E per cui con
facendo
lei.
leva sulle sue attitudini, no?
Esatto.
Pensiamo alla vanità, pensiamo al discorso, no, di comunque piacere, come dicevamo prima, piacere. E quindi proprio hanno fatto leva su queste linee che, se poste in una direzione giusta, sono caratteristiche femminili buone. Se invece sono poste nella linea del male, sono devastanti per tutta la società.
E in questo vedi proprio anche l'esempio di queste sante martiri, no? Perché per esempio due di queste, le altre due italiane di cui magari meno conosciute, no? Che una è la beata Antonia Mesina, sarda, e l'altra è la beata Pierina Morosini, invece bergamasca, no? Ecco, tutte e due mi hanno molto colpito anche per determinati aspetti, proprio quello che dicevi tu adesso. Per esempio, la beata Antonia Mesina, che era, poi tra l'altro sono tutte ragazze molto belle, no? Però lei era talmente modesta e talmente cosciente che poteva, diciamo, attirare gli sguardi o corrompere per cui l'uomo, che faceva molta attenzione ad andare sempre con il viso mezzo coperto, perché poi lì in Sardegna avevano ancora questa diciamo, abitudine della donna col capo coperto, per cui andava sempre in giro col capo coperto, e poi il più possibile vestita in maniera estremamente modesta, estremamente diciamo, attenta a non far nulla per attirare, perché questo per lei era un punto importantissimo, e lo dicono appunto i suoi diciamo, familiari anche, e per cui questo fa capire di come faceva attenzione, per cui si rendeva conto di questo. E lo stesso anche la beata Pierina Morosini, per esempio, poi chi prenderà il libro lo trova, nella sua, è stato trovato una sorta di suo decalogo, che però in realtà sono 12 punti che lei fa, per cui nell'undicesimo dice questo, che ho trovato molto interessante sotto questo aspetto, dice: curerò sommamente la modestia nel vestito, nello star seduta e nel camminare. No, con nessuno mi permetterò leggerezze di parole o di mani. No? E tutto questo è
Bellissimo.
una ragazzina, no? È chiaro che,
Bellissimo.
come dire, il Signore tutte queste ragazze le preparava già a questo, a offrire la vita, ma le preparava con una purezza di animo, che emerge poi dopo, ecco, dalle loro biografie. Per cui mai potremmo, no? Uno, a una come dire, lettura superficiale, uno potrebbe dire: beh, ma come ci sono i femminicidi oggi, c'erano stati a un tempo, ma è tutt'altra storia. Cioè, queste ragazze erano appunto ragazze preparate, no, dal nostro Signore per questo, e diciamo che alimentavano la loro vita spirituale con un amore sempre più ardente. Tutte loro, era proprio quello che avevi detto tu anche prima di San Domenico Savio, il detto era la morte piuttosto che il peccato, no? La beata Antonia Mesina lo ripeteva alla madre quando leggeva la vita di Santa Maria Goretti, perché in fondo lei ha vissuto la canonizzazione, ha vissuto tutto quel periodo. E lei diceva alla madre: ma anch'io non vorrei mai, diciamo, accettare, meglio morire piuttosto che offendere Dio, no? Per cui sono anche preparate a questo, no? E che il Signore, appunto, per questo ci lascia come esempio, noi dobbiamo conoscerli.
Sì, e vediamo addirittura anche un altro lato, ovvero che Sant'Agnese, ad esempio, e Santa Maria Goretti hanno ambedue un trasporto spirituale verso i loro carnefici. Trasporto spirituale perché talmente vivono la fede, talmente sono già nel regno di Dio, che vogliono la conversione dei loro carnefici. E questo è emblematico. E addirittura sappiamo, Maria Goretti, no? Che il suo carnefice avrà proprio un cammino lungo di conversione, una conversione straordinaria. Lui sognava la santa e doveva a lei la sua conversione, cioè è tutto poi sublimato, perché quando si abbraccia veramente la croce e si vive in Cristo, si può essere portatori con il perdono del bene per le anime che hanno peccato mortalmente. Perché questa è la nostra fede, in effetti, no? E
Assolutamente.
d'altra parte, che cosa dice nostro Signore Gesù sul monte delle beatitudini? Dice: beati coloro che hanno un cuore puro, perché essi vedranno Dio. Essi vedranno Dio. Senza occhi puri non si può accedere immediatamente al paradiso. Soltanto le anime sante possono arrivare subito in paradiso, perché i loro occhi sono già puri. Questo è il discorso. E poi vorrei ricordare San Paolo, perché è impossibile non ricordare San Paolo quando parliamo di purezza. Lui è veramente colui che dà il segno della purezza e ci mette in allerta, attenti con il vostro corpo, usatelo nel modo corretto, giusto, secondo davvero lo sguardo di Dio, perché voi siete sempre davanti a Dio e il vostro corpo è addirittura tempio di Dio. E allora nel capitolo sesto della prima lettera ai Corinzi dice: glorificate il buon Dio che portate nei vostri corpi e siate fedeli nel conservarli in una grande purezza. Ricordatevi, figli miei, che le vostre membra sono le membra di Gesù Cristo e che i vostri cuori sono il tempio dello Spirito Santo. State molto attenti a non insozzarli con il peccato, come l'adulterio, fa proprio l'elenco. L'adulterio, la fornicazione e tutto ciò che possa disonorare il vostro corpo e il vostro cuore agli occhi di Dio, che è la purezza in persona. Da qui poi Sant'Agostino aprirà il suo cuore e lo farà diventare puro attraverso le parole di San Paolo. E infatti Sant'Agostino, che aveva provato l'impurità, sarà il maestro della purezza.
Ed è verissimo che questo è un aspetto fondamentale di cui appunto sia il Vangelo, ma poi anche i papi, no? I papi principalmente nel corso del Novecento, in cui diciamo, si scatena questa ondata di impurità, si ritornano molto su questo argomento, ritornano molto sull'importanza del ruolo della donna, in quanto custode della purezza per se stessa, per salvaguardare il matrimonio e anche nei confronti, come dicevamo prima, dei ragazzi. Perché se la donna perde questo ruolo qui, effettivamente poi dopo c'è questo dilagare dell'impurità. Per cui non possiamo certamente dire che la Chiesa non è stata attenta su questa tematica,
no,
ma ha sempre cercato appunto molto di insistere e di insegnare, no?
E mi permetto, Virginia, proprio in virtù di quello che hai detto, che i pontefici sono stati attenti anche alla purezza dei consacrati. Perché oggi non la diamo per scontata, la purezza nei consacrati. Purtroppo ci sono addirittura delle lobby omosessuali nella Chiesa. E poi ci sono anche purtroppo peccati di incontinenza tra religiosi, sacerdoti e donne. Questo c'è, e infatti Pio XII ha dedicato una lettera enciclica, la Sacra Virginitas, proprio per innalzare e per dare nuovo alimento sano e santo alla virginità consacrata, perché anche qui è importante. Pensate quanti brutti esempi abbiamo in certe parrocchie a riguardo proprio di questo non considerare importante la castità.
Sì. E su questo poi direi anche un altro aspetto, anche Cristina, che perché oggigiorno, vabbè, conosciamo tutti quanti questi casi che ci vengono sottoposti quotidianamente, anche gravi, no? Purtroppo. Però a mio avviso, ecco, questo anche è un aspetto che anche nel mondo cattolico si è molto perso, a mio avviso, è del fare attenzione a trattare di queste tematiche, perché prima la Chiesa era estremamente attenta, no, a questo, e fra l'altro, no, i libri di teologia morale, per esempio, no, nel settore dedicato a questo erano scritti in latino, non più neanche in lingua volgare, ma in latino, perché doveva essere solo per determinate. Mentre invece oggigiorno anche negli ambienti cattolici c'è una tale leggerezza, superficialità nel trattare questi temi e nel mettere, diciamo, a portata di tutti determinate cose, che sbagliano.
Dare impasto,
no? Solo per dire che bisogna dare la notizia, ma non bisogna dare la notizia di queste cose qui, bisogna solo pregare e chiedere perdono, ma non diffondere, perché tutte queste cose qui poi toccano
Esatto.
l'intelletto, l'immaginazione e proprio non possono che danneggiare in realtà le anime.
Esattamente,
E per cui
esattamente.
proprio si è perso questo.
Perché si dà scandalo, la Chiesa dà scandalo facendo così. Invece Pio XII con la sua lettera enciclica aiutava i consacrati ad amare questa virtù meravigliosa della castità. Quindi era una formazione sana all'interno del mondo religioso. Invece oggi la Chiesa, no, come dicevi, fa questo pessimo servizio.
Adesso
Ecco.
l'ultima martire della purezza nel libro, come esempio proprio, grazie a Dio è proprio una religiosa, perché questa beata Maria Clementina Anuarite, che è una beata africana, lei è religiosa. Religiosa, perché diciamo, il libro Martire della purezza si chiude proprio con la storia su di lei. La bellezza anche invece con lei aveva ben cosciente, invece no, questo senso della purezza. E forse chissà che, no, che il Signore non ha chiesto anche a lei di offrire la vita proprio in riparazione di tutti i peccati commessi dagli uomini di chiesa, dai religiosi, dalle persone consacrate, che ribadisco, la Madonna di Chieti aveva già detto, non si troveranno più conventi in cui sarà salvaguardata la virtù della purezza. Non ci saranno più anime sacerdotali che avranno veramente cara la virtù della purezza. E questo è purtroppo quello che noi viviamo, no? Però proprio per questo, a mio avviso, dobbiamo ancora di più avere questo amore per la virtù della purezza, che è quello che ci avvicina di più alla Madonna, poi oltretutto, no? Per cui vedere in lei sempre il nostro modello e pregare per questo, pregare per i giovani che sono vittime. No, non è vero, sono vittime di tutto questo, perché i giovani sono vittime nostre, di tutta una società, diciamo, che li porta veramente lastrica la loro strada per precipitarli all'inferno. E per cui chiedere veramente con questa grazia, e anche questa grazia della riparazione, no? Del riparare le offese che vengono commesse, così come la Madonna ha chiesto a Fatima e ai Pastorelli. Per cui c'è molto da approfondire sotto questa tematica, io penso.
Certo, e mi permetto di aggiungere che il libro che tu hai curato ha già un eco, perché infatti quando lo si regala o quando si sente appunto come a me è capitato, ci sono persone e anche sacerdoti che hanno apprezzato questo tipo di lavoro perché in effetti mancava. In pratica tu hai veramente coperto una lacuna perché non esiste uno strumento come questo oggi e quindi ben venga, è arrivato grazie appunto a te.
Grazie al contributo di tante come te, tanti altri che hanno scritto, che non elenco tutte, ma tutte si sono dedicate con molta passione per questo.
Per questo lavoro che tu appunto hai ideato e progettato, poi sono arrivati i contributi anche di altre persone e tra l'altro sento già in giro qualcuno che dice: ma sarebbe buona cosa addirittura incrementarlo, perché in effetti questo libro parla di molte testimoni, però le martiri della purezza sono tante e mi viene anche da dire questo, che arrivano persino ai nostri giorni. Ho saputo da poco che nel 2004 è morta con il martirio proprio della purezza una bambina di 9 anni che è stata avvicinata da un pervertito, quindi da un pedofilo. E lei però profondamente cattolica, una famiglia molto cattolica, tanto che i suoi fratelli, due dei suoi fratelli, oggi sono nella Fraternità San Pietro, no? Quindi anche tutto il discorso della tradizione, del vivere la fede autentica, la dottrina autentica, la messa in latino, il rito Veto Sordo, e questa bimba quindi si è nutrita di tutto ciò e già a 9 anni lei sapeva, col timor di Dio, che assolutamente non poteva accedere alle lusinghe diaboliche di quell'individuo e ha scelto la morte. E si chiama Jean-Marie Kerguelen, è francese.
Questo non credo di quante se ne scoprono, per cui effettivamente
Sì.
che
È
io ho
una
sentito
testimonianza
questo
proprio attuale
momento.
e ci indica questo che anche nel nostro tempo esistono queste martiri della purezza che lo fanno proprio perché sono cattoliche e quindi devono preservare, no? E è significativo tutto ciò che anche in un'epoca come la nostra dove tutto sembra veramente traviato, però ci sono delle anime sante, innocenti. Che mantengono alta la virtù della purezza.
D'altra parte sappiamo, no, che dove il peccato, diciamo, si diffonde facilmente, sovrabbonda la grazia, no? Per cui la grazia,
Sì,
e per cui questo certamente noi dobbiamo in questo confidare moltissimo e sapere che per chi desidera, diciamo, no, veramente mantenere questa virtù, tutto è possibile. Non è vero che è tutto perso,
tutto è
assolutamente.
possibile.
Tutto è possibile,
Esatto,
è vero, la
infatti
grazia di
anche questo interesse per questo libro, perché l'ho proprio visto, l'interesse per questo libro è significativo, perché comunque chi è cattolico vuole migliorarsi nella sua cattolicità e vedendo il panorama devastato della gioventù di oggi per volontà degli adulti, di padri e madri educatori che non fanno il loro dovere, ecco che rimangono attratti da un libro come questo. Perché sono sussidi, sono aiuti per
sono
una
aiuti.
mamma, è un aiuto per una mamma, per un padre, per un sacerdote, un parroco, sono degli aiuti, degli strumenti che vengono dati e donati.
Sì,
Sì.
infatti. Sì. E comunque c'è certamente spazio per un secondo volume,
Va
ecco.
bene.
Grazie che mi hanno anche suggerito.
Anche un secondo video, perché mi sa che stasera non riusciremo a dire tutto.
No.
Perché voi avete toccato dei tasti bellissimi, come per esempio questo, io quando sento la Santa Sede che tira fuori le cose della trasparenza sui soldi, sui peccati del clero, ma la medicina qual è? Preghiera, riparazione, queste cose non vanno
No,
sbattute. Una volta si diceva i peccati, no, i panni sporchi si lavano in casa, ma non lo si faceva per nascondere, perché prima le punizioni erano anche più severe.
certo.
Chi sbagliava pagava, ma di brutto. Venivano
Purtroppo.
rinchiusi sul serio nelle torri e nelle cose. Invece oggi la trasparenza, ma in verità non passa il messaggio fondamentale, che è quello di pregare, è quello di creare le basi, le fondamenta per avere un clero e le suore, eccetera, religiose in un certo modo. Oggi si parla della formazione, qual è? Sociologica. La formazione della purezza. Anzi, se tu racconti che sei stato un divo, che sei stato addirittura il modello numero uno in Italia, fotomodello, no?
Sì,
Hai. Sei
sei stato al Grande Fratello
stato.
e
Ah,
sei
che ci
stato
credi?
ad
Come
amici.
meraviglia!
Sei stato al Grande Fratello e sei stato ad Amici dalla De Filippi e allora sei il numero uno
Sei il
perché
numero uno. Se invece è una povera suora, no, io sono sempre stata vergine, ho sempre abbracciata, a parte che non ti andrebbe mai in televisione a dirlo, ma quelle vere, infatti, non vengono intervistate, non vanno nei grandi salotti, perché la contrapposizione è quella demoniaca. Dopo aver distrutto la donna, la famiglia, col divorzio, oggi leggevo una notizia allucinante in America, va bene, ma anche da noi stanno avvenendo. Una mamma ha ucciso quattro dei suoi figli. E lei stessa ha dato fuoco a casa perché, abbandonata dal marito e abbandonata dai due fidanzati che aveva avuto nel frattempo, tre uomini in casa che poi la denunciavano, gli volevano togliere i figli, bla bla bla, questa si dà fuoco. Allora io sento, leggo, cattolici, preghiamo, poverina, e questi sono veramente martiri. Martiri? No. Non confondiamo capre con cavoli, tutta la preghiera di questo mondo, perché sono povere vittime anche loro, tutto quello che vogliamo vittime, quei poveri figlioli. Ma come stavano crescendo quei poveri figlioli? Cosa sarebbero diventati un domani? Non con questo si giustifica, Ma questo per far capire come il demonio sta ingannando sul concetto di martirio.
Ah,
Il
sì.
martirio non è quello che una madre uccide il figlio, vediamo che poi si arriva all'aborto, no? È ovvio. Una madre uccide i figli perché il marito l'ha lasciato, poi c'aveva l'amante, poi c'aveva quell'altro e non voleva dargli il figlio. Quell'egoismo non è martirio. E
No,
invece il demonio
e
gioca anche su questo.
come il femminicidio che non è martirio, appunto, no? Perché
Esatto,
no? È un approccio totalmente
io
diverso.
allora, siccome tra poco dobbiamo ridare la linea alla radio, io volevo rispondere a Giovanna che chiede se una donna subisce violenza sessuale, commette peccato oppure no? No, una donna che subisce una violenza sessuale non commette per peccato, subisce una violenza, punto. Punto, non è che.
Il problema però, attenzione, quello che si diceva prima e mi possono confermare o correggere le nostre amiche sopra, ecco, attenzione però, subisce violenza, per carità di Dio, lei stessa non commette il peccato. Il motivo però, bisogna dirlo, perché questa donna non vuole cedere? Perché a volte la questione del cedimento è che non piace quello, perché stava con un altro, perché no, 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 essere. Guarda che bisogna affrontarle invece queste tematiche, lo so che sono
Non abbiamo
tante.
tempo per farlo adesso, Dorotea, lo faremo la
Va bene,
prossima
allora.
volta. No, hai ragione, capisco cosa vuoi dire, ma se no, altrimenti dobbiamo interrompere, possiamo confondere le idee, questo è importante, e lo riprenderemo la prossima volta. Perché è importante, no, è importante, ma siccome abbiamo 3 minuti.
Va bene, è distrutto perché non ci avevano tassativamente detto 3 minuti, Esther.
Si hanno detto se c'erano delle domande, delle questioni, si
Ah,
poteva
vabbè,
anche
perfetto. Allora, chiedo scusa se
prolungare
avevo
il
interrotto.
tempo.
Prego, Dorotea, continua,
No,
perché la
perché
parola
era delicato, è
appunto
delicatissimo l'argomento.
delicatissimo, ma è
È
importantissimo.
fondamentale. Perché lì, se no, non se tu non riesci a far capire perché sono morti. Capisci? Non è quello del problema della violenza sessuale. Nessuna donna può essere accusata di aver peccato se è stata violentata. Questo è
Bisogna
ovvio.
sempre
Quello che a
vedere
noi è.
caso per caso,
Caso per caso.
perché oggi come oggi, con la diffusione della pornografia e del modo
Esatto.
di vivere liberamente la sessualità, che cosa accade? Che la donna ormai si sente legittimata a mettere minigonne, pance di fuori e quindi
Quindi se la va a cercare?
spesso e volentieri oggi per via della cultura che c'è. Sì,
No,
è
no, non sono
così.
su questo, scusate, non sono d'accordo,
Ma
perché
allora se si
non
va a
sono
cercare.
d'accordo, perché nei paesi musulmani non vanno in giro con le minigonne, pure i stupri sono
No, ma
all'ordine del
sono altre
giorno.
culture. Ma no, non possiamo mischiare tutto, Esther.
Il
Non si può
motivo, tu
mischiare
devi
tutto.
capire il motivo del
Il
martirio,
motivo di
stavamo
questo. Ma
dicendo.
parliamo, adesso
No,
stiamo parlando
allora,
dell'Occidente e
noi
non
ci
degli altri luoghi del mondo. L'Occidente
Amorosini,
è
no?
devastato da questo modo
L'Amorosini.
di pensare. Quindi, quando si va in discoteca, siamo libere, le donne dicono, le ragazze, le donne dicono, libere di prendere della droga e divertirci? Sì, secondo questo pensiero occidentale, sì. E poi che cosa accade dopo la droga, l'alcol? Siamo queste donne coscienti di quello che andremo incontro? No. Perché le droghe e gli alcol non permettono di essere coscienti. E allora ci sono delle conseguenze, perché se c'è un modo di essere, ci sono poi delle conseguenze. E
Guarda. Esatto,
sono questi ragionamenti che mancano nell'Occidente oggi.
per esempio l'Amorosini, no? Si parlava prima dei suoi 11, 12 punti bellissimi, leggeteli. Lei fin dal mattino mi alzerò per tempo senza poltrire, vestendomi modestamente, offrirò la mia giornata a Gesù per le mani di Maria Santissima. Quello che voglio farti capire, Esther, che devono capire tutti, è qui la differenza. Lo capisci? Non che il resto va bene se viene violentato, è ovvio che no, Esther.
No,
No.
non
Noi
è
stiamo
questo.
parlando della
Ma
motivazione.
allora, scusatemi, le mamme che cosa ci dicevano? Almeno la mia mi diceva, quando vai in giro, ma questo già da bambina, avevo 9-10 anni, quando vai in giro, guarda in basso, non guardare mai negli occhi gli uomini, ok? Questo mi diceva, e non accettare caramelle. Ma allora, se invece la madre ti mette la pillola nella borsetta, Se la madre è lei a vestirsi in maniera discinta, ma che esempi puoi avere? E allora vai incontro alle esperienze, così viene detto, devi provare a avere più esperienze perché la vita è ricca se tu hai tante esperienze.
Poi 10 volte te va bene, l'undicesima te va male,
E te
perché
va
va detto
male.
anche questo. Qui parliamo di un altro tipo di ragionamento, lo capisci? Qui si parte dal principio e il motivo per cui vengono fatte fuori è la loro consacrazione interiore a Dio.
Certo,
Ricordiamoci che Gesù dice non è quello che è esterno a noi a
ma è
contaminarci,
quello
ma
dentro.
quello che esce dalla nostra testa.
Se tu hai una corruzione interna, è chiaro che l'esterni poi. Queste martiri avevano il concetto proprio di che cos'è la purezza. Oggi non c'è neanche più il
Assolutamente, no,
concetto del
non c'è.
pudore. La
Ecco,
purezza
questa che la
neanche
mia
più sono, ma il
provocazione voleva essere
pudore.
questa.
Non si
Questo voleva.
vergognano più.
Se no, non si fa capire, non si riesce a capire perché e perché dobbiamo leggerlo e perché dovete comprarlo pure.
E perché
Ve lo
dovete
regalo.
regalarlo?
Perché
Il più possibile.
è importante capire il modo, quante volte noi diciamo il modo di pensare deve essere cattolico. Oggi non si pensa
No,
più
no,
in
no.
modo cattolico. Ecco che arriviamo a giustificare
Esatto,
anche.
e poi bisogna conoscere la natura maschile e la natura femminile. Se non la conosciamo, ignoriamo che cosa sono e quindi non ne veniamo a capo, eh?
Perché c'è anche da dire, tu hai citato, no, Cristina, bellissimo San Domenico Savio. Ci sono anche dei maschi, perché Pio X fece dare la prima comunione in tenera età? E il
Esatto.
diavolo è andato a toccare proprio lì, perché lo
Esatto.
capiva, lo sapeva, non era mica stupido il demonio. E quello che ha fatto, che ha corrotto tutti, invece. La corruzione è entrata dappertutto, e sti poveri uomini oggi.
Esatto, perché il liberalismo ha corrotto tutti, tutti. Nessuno oggi ne è esente. E infatti è questa purificazione dal liberalismo che noi dobbiamo fare e santificarci proprio in maniera totale grazie al capire i danni che ha portato questo liberalismo.
A noi se si litigava con qualcuno, le suore diceva: guarda, stai attenta a come ti comporti tu, perché poi ti do pure il resto.
Esatto,
Ti do pure il resto.
è vero.
Se posso aggiungere a tutta questa discussione anche appunto questo aspetto che effettivamente appunto con il liberalismo e per cui principalmente poi dopo per la donna con tutta questa rivoluzione del 68 si è profondamente corrotta la coscienza ed effettivamente il fatto, cioè una donna che si veste in maniera indecente, perché è chiaro che poi spesso, almeno oggigiorno, sono queste cose qui che poi attraggono l'uomo, no? Ebbene, perché già ha perso completamente l'idea dell'offesa a Dio. Per
Esatto.
cui, avendo completamente perso l'idea che lei in quel modo lì, per come lei si, appunto, si veste, si comporta, parla, no? Parla, si atteggia, ecco, tutte queste cose qui già sono una profonda offesa a Dio. Avendo perso quest'idea qui, è chiaro che poi dopo tutto, allora non può più pretendere che l'altro, diciamo, l'uomo, diciamo, non offenda anche lui Dio, perché lei lo ha già offeso nel suo modo di fare. E appunto, come diceva Cristina, la psicologia femminile e maschile è diversa, l'uomo, diciamo, è più aggressivo, più violento, per cui lo scatena la sua ribellione a Dio in quest'altro modo, ma
Ma
è la donna che si è ribellata profondamente a Dio, no? Per cui, insomma,
esatto,
ecco,
Virginia. Ad
sì,
esempio,
giustamente.
no, nostra figlia Elena dice sempre: ma se davanti al toro ci metti il panno rosso, che cosa fa quel toro?
Infatti, infatti cercavo di lanciare, diciamo, una lancia a favore dell'uomo, perché, come giustamente dice Paola, sono le donne che devono difendere la purezza anche degli uomini.
Esatto.
Qui quello che ne sta uscendo peggio, invece, è l'uomo,
No,
da questo
no,
discorso.
no, 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 no,
ma assolutamente
perché
no.
anzi essere in quel momento qui
Io
almeno
cercavo di lanciare una lancia a favore
per
dell'uomo.
quel che mi
No, no,
riguarda,
è proprio qui
il
invece.
punto è proprio questo, è la donna,
la responsabile di tutto, quella corruzione della società, così come diciamo lo è stata Eva all'inizio che ha corrotto Adamo, no, nello spingere, e così lo stesso, la corruzione della nostra società è dovuta dalla donna, è la donna che ha corrotto
È questo
l'uomo,
che non si accetta
ha
oggi.
distrutto la famiglia e distruggendo la famiglia e l'uomo ha distrutto la società e la società nella quale viviamo, che ormai appunto non si può neanche più definire una società, diciamo, cattolica, perché non c'è più niente di cattolica, una società profondamente secolarizzata, ateizzata, materializzata, ecco, tutto questo, diciamo, è conseguenza della donna.
Sì.
Per cui diciamo, è lei l'uomo sotto un certo aspetto, anche sotto queste cose qui, Esther, è diciamo una vittima anche lui, come lo sono i bambini delle vittime,
Sì,
no?
io
Perché
sono
qui
rimasta
stiamo
molto
parlando di un
sorpresa.
fenomeno di massa, non dobbiamo vedere i casi isolati che sono sempre accaduti nella storia del cristianesimo, i casi isolati di violenza anche contro delle donne veramente degne e meravigliose, ma sono casi. Qui parliamo del fenomeno di massa. Ecco.
Ma io sono rimasta molto sorpresa quando qualche mese fa è scoppiata la polemica sul patriarcato. Sappiamo per quale motivo è scoppiata questa polemica, poi ne abbiamo parlato anche nei nostri canali. Quello che però mi ha sorpreso è stata la reazione della Chiesa, ecco, o degli uomini di Chiesa, che è stata così inadeguata, cioè di fronte a questo orrore non sapevano cosa dire, quando invece nostro Signore l'ha detto. Quando guardi una donna anche solo per desiderarla, ha già commesso adulterio nel tuo cuore. Sembra che non abbiamo risposta a
Ma
questo.
c'è nei
E invece c'è.
comandamenti, addirittura nei comandamenti. Qui si tratta, Esther, penso di dire qualcosa che sia confacente a quello che stiamo vivendo, di una immensa ignoranza. E la loro mente è obnubilata.
Ignoranza su che cos'è la vera. E poi c'è di mezzo Dio, come diceva Virginia prima, e così è l'aborto, no? Cos'è che non si ragiona più? Il fatto che è un peccato contro Dio, innanzitutto.
Esatto, il problema sta lì, è
Il
questo che
corpo
volevo.
è il passo bellissimo di San Paolo che ha letto Cristina, no? E quello è il primo peccato che noi commettiamo, è contro Dio, è questo che non
Esatto.
si discute più. Ecco
Sì,
che la
sì.
donna faccio quello che voglio, mi vesto come
Ma
mi pare, l'uomo che sta
esatto.
facendo, mi vesto come mi pare anch'io.
Ma infatti quando io sento
Mi
dire da uomini di
restituisco.
chiesa, sappiate che l'aborto, il suicidio, il divorzio è contro la dignità della persona umana. Io vado in bestia, scusate l'espressione,
Esatto,
perché so,
perché
prima di tutto, non è solo contro la dignità della persona umana, che l'uomo ha perso la sua
ma è
dignità col peccato
principalmente
originale.
contro Dio. E
Esatto,
quindi sono
esatto.
peccati mortali. Sono peccati mortali tutti questi.
Io quando sento parlare di dignità della persona umana vado in bestia, perché a parte abbiamo il peccato originale che ci ha tolto questa dignità, semmai l'abbiamo avuta, perché non abbiamo niente. Pensiamo ad Adamo ed Eva, si accorsero di essere nudi col peccato. E così si continua invece a commettere peccato contro Dio, perché continuiamo a mettere l'uomo davanti a Dio,
E quello è il punto. E il passaggio, ecco che questi ci riportano.
facendo battaglie giuste per i motivi sbagliati.
Ecco come i martiri della purezza ci riportano invece quello che leggevamo della Morosini, appunto, qual è il primo pensiero appena si alza? Vestirmi modestamente per rispettare Dio.
Certo,
Semplice.
assolutamente.
E chi ci pensa più oggi? No, mi metto questo, quest'altro perché devo piacere a Tizio, a Caio e Sempronio. Semplicemente voglio piacere, la vanità.
Vogliamo dare la parola all'uomo? Dice Salvo.
Sì.
Penso che per noi maschi sia più difficile la purezza, la cosa che può aiutare è la confessione e la preghiera, cioè lo stare in grazia di Dio. Bravo, Salvo.
Grazie
Verissimo,
a
verissimo. E quando le donne sono veramente donne, secondo i parametri di nostro Signore, sono un grande aiuto per gli uomini,
Esatto.
ma molto, perché se una donna a fianco dell'uomo è una moglie, è una fidanzata, che hanno il timore di Dio e sanno che cos'è il valore del pudore e della purezza, e quell'uomo innamorato può veramente migliorare i suoi istinti.
E
E poi
Virgil, il timore di
pensate,
Dio, il timore di Dio, no?
sì, e E poi, se posso dire a Salvo, effettivamente penso che un Sant'Agostino, no, che citavamo prima, ha sentito profondamente questo, no, questo richiamo, e sentiva com'era difficile distaccarsi da questo peccato. Però poi, appunto, con la grazia di Dio e con la straordinaria, diciamo, opera della confessione, che comunque, essendo un sacramento, ti aumenta la grazia, ti dà sempre di più la virtù della fortezza. Perché qui un'altra cosa su cui si potrebbe fare un'altra bella, trasmissione, la virtù della fortezza, come importante, così come una caratteristica della fortezza di queste martiri, perché tutti hanno portato all'estremo la loro virtù della fortezza. E così oggigiorno io penso che per gli uomini da una parte, ma anche per le donne che vogliono appunto rimanere fedeli all'insegnamento che ci ha lasciato nostro Signore, ebbene serve la virtù della fortezza anche, no? Una fortezza, una determinazione a non cedere alle lusinghe del mondo o a non cedere a, diciamo, gli impulsi, no, che ci vengono da una società in cui noi viviamo e che per l'uomo può essere ancora più difficile. Però ecco, la virtù della fortezza, dobbiamo molto pregare per questo, per la virtù della fortezza.
Allora, poi dobbiamo chiudere perché dobbiamo ridare la linea alla radio. Però c'è una domanda interessante di Tommaso a cui rispondete voi perché siete più afferrate di me. Ecco, questo poi ci vuole
Sì.
la catechista, ecco, diciamo così. Tommaso chiede se è giusto dire che in un'anima, se non regna la carità, non vi può essere nemmeno la virtù della purezza?
No, non ci può essere la purezza laddove non c'è la carità. Attenzione però, quella intesa da San Paolo. Attenzione, non quella pelosa, quella che faccio la carità al povero. Attenzione, perché si può fare la carità al povero ed essere poi, accidenti, fare anche cose bruttissime. Non è la carità di cui parla San Paolo. Se parliamo della carità del Vangelo descritta da San Paolo, non ci può essere nessun'altra virtù. Lo dice San Paolo
Dice
stesso, no?
San Paolo, sì.
Non è carità benedire coppie irregolari o dello stesso sesso, e poi
Esatto,
vediamo
no.
chi spaccia questo per carità ha una testa malata, abbiamo
Esatto,
visto.
perché stiamo lì il peccato contro Dio. E siamo lì, il peccato contro Dio, non si parla più del peccato contro Dio. A me questo mi fa trasalì perché dopo
Sì.
34 anni, 35 da catechista, è assurdo. Lo hanno cancellato il peccato contro Dio.
C'è il peccato contro la dignità della persona umana.
Ah, sì.
Ecco, Paola dice una cosa che vorrei segnalare invece perché è interessante. La milizia angelica di San Tommaso, noi la consigliamo. Scrivete a Padre Angelo Bellone, il domenicano, perché loro fanno l'iscrizione alla milizia angelica di San Tommaso, che serve anche alla purezza. Sì, si parla anche della purezza descritta
Diffondono
da San
anche. Dorotea, vero, questa milizia angelica diffonde anche il cingolo di San
Tommaso.
Tommaso.
Esatto, il
Di San
cingolo di
Tommaso,
San Tommaso.
esatto, è per quello diffonde
Sì.
principalmente per i giovani,
Ecco.
però questo è uno strumento molto utile per chi veramente vuole mantenere la purezza,
Ecco,
la castità.
scrivete a Padre Angelo Bellon di amicidomenicani.it, è facilissimo. Scrivete perché lo fanno loro. Molto interessante.
Ecco, giustamente ci dicono dalla radio, e poi confermateci se dobbiamo chiudere o possiamo continuare per qualche minuto, che un altro aspetto interessante su cui si potrebbe tornare è il fatto che le persone corrotte dal peccato impuro sono maggiormente manipolabili. E benissimo.
Vabbè,
Ass eh beh,
sì.
certo, perché i peccati della carne annebbiano l'intelletto.
E quindi dice Radio Buon Consiglio, ecco, è un piano massonico. Eh sì,
Sì,
è la
sì.
massoneria che voleva distruggere già la famiglia, il divorzio,
C'è
no?
scritto
Se
nel.
vogliamo possiamo dire che è un piano diabolico, Diabolico,
no?
è
Sì,
un piano. Beh,
diabolico,
certo.
diabolico perché appunto parlando sempre di questo esorcista, lui proprio lo dice questo, la possessione del demonio delle anime impure.
Allora, possiamo fare come fanno molti adesso, no? Se superiamo le 1.000 visualizzazioni entro domani a pranzo, faremo un'altra puntata. Ecco.
Sì, ma 1.000 visualizzazioni per tutti i canali, però, eh.
Per tutti i canali, certo. Fatelo girare, fatelo conoscere e soprattutto veramente martiri della purezza. È fondamentale cominciare a ritornare a ragionare in modo cattolico. Questi sono peccati contro Dio, mettiamocelo bene in testa. Se non si ritorna a parlare di questo, non si capisce. la mistica, quello, quell'altro, quelli che vedono, quelli che ne so, vedono gli asini che volano, che vedevo di
Il
tutto
sole che
così,
puzza.
però sono favorevoli all'aborto, sono favorevoli, ma il divorzio, ma è successo, hanno quattro famiglie, le famiglie allargate, basta ragazzi, non se ne può più, o si
Però ci
torna
vogliono
indietro.
bene, Dorotea,
E
ci
se
vogliono
vogliono
bene.
bene, se addio, chi ci pensa?
Ormai.
Infatti San Paolo quando parla di carità è l'amore verso Dio, che poi, da cui poi discende tutto, anche l'amore del prossimo, ma è una conseguenza dell'amore per Dio.
Ma Gesù, infatti, quando fa il famoso. Ma Gesù ha ridotto a due i comandamenti, gli altri sono facoltativi. Comunque si è messo per prima sempre Dio. Anche Gesù ama prima il Signore Dio tuo con tutto il cuore, la tua anima, la tua mente, tutto, poi il prossimo tuo come te stesso.
Ecco, perché ricordiamo che durante la sua presidenza della Marcia per la Vita, la dottoressa Virginia Cotta-Nunziante lo scriveva a caratteri cubitali, lo strillava, ecco, cioè non che strillava, lo
Come no,
diceva.
strillava, strillava, altro
Sì.
che lo
No
scrivo.
all'aborto, non perché è contro la dignità della persona umana, ma perché è un peccato contro Dio. Questo, ecco. La
Da qui
dottoressa
deriva
Virginia,
tutto,
infatti
tutto.
così l'abbiamo conosciuta così io, Dorotea, proprio perché l'abbiamo
E
ringraziata,
vai,
ti
uno
ricorda,
gliela
dottoressa?
dice finalmente.
Finalmente, si ricorda, dottoressa?
Aspetta,
L'abbiamo
come
ringraziata per averlo detto,
no?
sì,
Sì,
finalmente.
abbiamo
No,
trovato
uno.
un'alleata.
Bene, siamo in
Bene.
conclusione, ringraziamo la radio per i minuti che ci ha dato di più, ecco,
Sì.
poi la dottoressa Virginia Cotta-Nunziante, le care sorelle di Radio Buon Consiglio e la professoressa Cristina Siccardi concorderanno, magari faremo un altro episodio e naturalmente io, Dorotea, perché siamo come delle zecche, ci aggregheremo.
Corrado ci
Ecco.
ha detto appunto che ha invitato, siamo contenti, siamo in chiusura, però la prossima volta, ecco, vedete di esserci così faremo una
Vabbè.
seconda puntata.
Condividi,
Promesso
condividi.
Cristina e Virginia, promesso?
Sì,
Ritorneremo?
promesso, promesso.
Sì.
Grazie. Al prossimo
Ok.
appuntamento, sicuro.
Comunque fate conoscere questo video, condividetelo e mi raccomando, comprate il libro e regalatelo,
Tutte e
naturalmente.
due, perché vanno uno vicino all'altro. La moda
Giustamente.
cristiana e i martiri della purezza.
Bene,
Dobbiamo tornare a ragionare in modo cattolico.
Eh sì.
Per la rubrica andare oltre gli inganni torna fra 2 sabati. Ecco, quindi a presto. Grazie a tutti voi che ci avete seguito qui fino a quest'ora e mi raccomando, oltre che condividere il video, mettete un bel like perché, ripeto, nessuno ci
Non ci
guadagna niente,
guadagniamo nulla. No.
nemmeno in vanità, né noi, né le suore, né la dottoressa Virginia Cotta-Nunziante, né la professoressa Siccardi. Però, ecco, siccome l'hanno detto loro, in rete gira tante porcherie, invece più like mettete, l'algoritmo fa girare più algoritmi, più like ci sono, più l'algoritmo mette invece in giro questi video. Ecco, quindi mettete un bel like, sia su YouTube sia su Facebook. Grazie a tutti voi grazie soprattutto alla dottoressa Virginia Cotta-Nunziante e alla professoressa Cristina Siccardi per questa bella serata e Dorotea che ci ha dato dentro. Grazie Dorotea.
Grazie, a te ti aggiusto
Grazie
dopo però, eh. A te ti aggiusto dietro le quinte.
Sì, come sempre. Grazie
Senti.
infinitamente. Grazie Cristina e grazie alle suore e grazie a voi, dico per loro sveritate, sempre sulla breccia. Sì. Grazie a te Virginia e a Cooperatore Sveritatis e Radio Buon Consiglio.
Santa Quaresima a tutti, grazie a tutti voi che ci avete seguito anche dalla radio Buon Consiglio. Santa Quaresima, laudetur Jesus Christus.
Sempre
In cui
laudetur.
Amen.
Ave Maria.
Via.
Ave Maria.